Salve a tutti amici di Under Radio, siamo qui con la classe seconda L del liceo scientifico di Mercalli. Oggi la classe attiverà un lavoro sul territorio intervistando gli abitanti e i commercianti del quartiere di Chiaia in merito al seguito del crollo del palazzo avvenuto nel marzo del 2013. Proveremo ad intervistare i negozianti del quartiere, poiché la caduta del palazzo ha danneggiato anche gli spazi pubblici e aperti al pubblico. Gli spazi infatti si suddividono in pubblici, privati e privati aperti al pubblico.
Abbiamo suddiviso gli spazi che circondano la nostra scuola e il nostro quartiere in tre gruppi. Iniziamo con il gruppo degli spazi pubblici, a parlare è Claudio.
Allora, lo spazio pubblico è appunto un luogo aperto o al chiuso, pubblico e dove l'accesso è disponibile a tutti, dove non c'è neanche bisogno di alcun pagamento. Per esempio, i luoghi pubblici possono essere ospedali, scuole, strade, piazze. E ad esempio nel nostro quartiere abbiamo la villa comunale, via Lerena, una delle strade più importanti, o anche il parco Virgiliano.
E adesso a parlare sarà il gruppo dello spazio privato. A parlare Lucia.
Uno spazio privato è uno spazio inaccessibile a tutti, ma vi è un proprietario che ne decide l'uso. Un esempio di spazio privato è l'ambasciata americana o le case dove noi viviamo o ad esempio gli uffici.
E concludiamo con l'ultimo gruppo, ossia quello degli spazi privati aperti al pubblico. A parlare è Gabriele.
Allora, anzitutto facciamo una differenziazione tra spazio privato e spazio privato aperto al pubblico. Entrambi hanno un proprietario che ne decide l'uso, ma nel secondo caso, ovvero quello aperto al pubblico, il proprietario decide di, in una particolare condizione, di renderlo accessibile a tutti. Un esempio possono essere dei cinema o anche degli edifici vari, come ad esempio nel nostro quartiere abbiamo il Grand Hotel Parkers, la Villa Pignatelli oppure l'edificio Torretta.
Grazie per la vostra collaborazione, ci risentiremo tra poco, adesso partirà uno spacco musicale. A tra poco.
Successivamente la classe si è resa conto che gli spazi sono i luoghi dove si esercitano i diritti, ossia i bisogni di ogni cittadino. Così hanno intervistato gli abitanti di una città in cui si hanno tutti i diritti, chiamata città ideale, e abitanti di una città in cui invece alcuni diritti vengono negati.
Buonasera a tutti, bentrovati, io sono Aurora e oggi in qualità di inviata Under Radio vi racconto quello che è un grande importante avvenimento per questa città. Il comune, che è da sempre molto interessato a stimolare la partecipazione al basso di tutta la cittadinanza, ha indetto dei tavoli di consultazione. Abbiamo qui la città reale, al quale tante persone hanno deciso di partecipare e portare quelle che sono le mancanze del loro quartiere o comunque i diritti che non sentono, che sentono negati o poco messi in pratica. E cinque di loro hanno deciso, ci hanno concesso un'intervista e ci riportano quello che è emerso dal loro tavolo.
Salve, io sono Antonio e vivo nel quartiere di Quartieri Spagnoli e in questi ultimi giorni sto vedendo un sacco di ragazzi, diciamo in età inferiore anche ai 10 anni, che invece di divertirsi, gioire insieme agli altri loro coetanei, vanno a lavorare, si trovano dentro i tabaccai e tipo stanno alla cassa. E l'opposto invece, come dice l'articolo 31, dove hai diritto al riposo, al tempo libero e a giocare e a partecipare ad ogni attività culturale.
Ok, questo era il quartiere Spagnoli, abbiamo altri quattro quartieri.
Salve, sono Claudio e
Lucia
e veniamo dal quartiere di Scampia. E ogni giorno notiamo che sono sempre di più i ragazzi, i giovani, soprattutto i ragazzini di 11-12 anni, che entrano a far parte delle organizzazioni di traffico di droga nelle piazze di spaccio del quartiere e spesso arrivano poi anche a usufruire di queste droghe, quindi entrano a tutti gli effetti nell'organizzazione dello spaccio.
Ci sono anche tante ragazzine che per far fronte alla loro povertà si prostituiscono anche all'insaputa dei genitori, al contrario di come dicono gli articoli 33 e 34, che bisogna essere protetti sia dall'uso e dal traffico di droghe sia dallo sfruttamento e l'abuso sessuale.
Sì, salve, sono Antonio e vengo da Napoli. Mio padre è disabile e purtroppo non ha una corretta assistenza medica e quando esce in giro per strada non gli è fornita, cioè a disagio fisico nella vita quotidiana, perché ad esempio nell'attraversamento pedonale ha dei problemi o quando entra in luoghi pubblici non ci sono delle rampe per entrare in musei o cose del genere.
Salve, io invece sono Marco e vivo nel quartiere di Secondigliano e vedo sempre dei ragazzi che non vanno a scuola o perché i loro genitori non glielo permettono o perché sono spinti dai loro genitori a fare cose sbagliate come appunto lo spaccio illegale di droga.
Ok, grazie per aver condiviso quello che è emerso dal vostro tavolo e mi sembra di capire che comunque sono tutte un'assenza di welfare in generale ma anche mancanza di diritti veri e propri. E il comune, diciamo prevedendo un po' quelle che potevano essere i risultati emersi da questo tavolo, hanno invitato anche il nostro comune, il comune adiacente, Città Ideale, nel quale tutte queste problematiche sono state superate e dove mi sembra possano proporre comunque dei modelli positivi a quale possiamo ispirarci. Ragazzi, che cosa ci dite voi?
Buongiorno a tutti, sono Giovanni della Città Ideale. Dopo tanti anni di lavoro di squadra e di cooperazione tra noi cittadini, siamo riusciti finalmente a mettere in atto quei diritti che purtroppo mancano ancora nella città reale. Quando cammino per le strade della mia città mi sento libero e al sicuro, poiché la mia città è dotata di una tutela dei cittadini, dei propri cittadini molto alta. Come dice l'articolo 36, ho diritto a essere protetto da ogni forma di sfruttamento. Quando mi fermo nella piazza, spesso mi fermo a guardare la bellissima moschea adibita per tutti i cittadini musulmani della nostra città, poiché tutti hanno il diritto di professare la propria religione e la propria cultura, come scritto nell'articolo 30. Inoltre un altro bel posto dove fare lunghe passeggiate della nostra città è il ponte, dove però spesso si vedono i nostri servizi adibiti ad aiutare i poveri immigrati clandestini che arrivano nella nostra città, a cui però viene dato un lavoro e offerta un'aspettativa di vita molto più alta dei loro paesi. La scuola inoltre è un servizio che funziona anche essa molto bene all'interno della nostra città, poiché offre un livello di istruzione molto alto per poter sviluppare la personalità delle nostre nuove generazioni. Inoltre essa è dotata di rampe e servizi in grado di agevolare quelle persone che hanno delle difficoltà motorie come disabili.
È tutto molto affascinante, anche impressionante, soprattutto perché veniamo dalla città reale e tutte le sue difficoltà. Ma mi chiedo, come siete arrivati a un risultato del genere? Cioè, nessuno nasce perfetto.
Nell'anno 2000 c'è stato un inizio di una politica che è stata inaugurata da questo presidente che abbiamo avuto, Giorgio Archi, che ha iniziato un percorso di, diciamo, miglioramento completo della città, che si è basato sul lavoro dei cittadini e sulla loro partecipazione nella risoluzione di questi problemi. Dopo 17 anni di duro lavoro siamo finalmente arrivati a questo punto in cui i nostri problemi sono stati ridotti al minimo e adesso stiamo cercando di ampliare le nostre conoscenze e i nostri avanzamenti con le altre città e stiamo anche cercando di accogliere e di aiutare il maggior numero di persone possibili.
Ok, quindi tutte tematiche e ideali che fanno parte anche della nostra radio, quindi collaborazione, partecipazione a qualsiasi livello. Vediamo che questa è evidentemente la risoluzione vincente. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e speriamo che questo racconto di Città Reale e Ideale vi abbia interessato. Alla prossima!
Bentornati qui ad Under Radio. In seguito alle riflessioni fatte dagli alunni della seconda L del liceo Mercalli a proposito dello spazio pubblico privato e spazio privato aperto al pubblico, le differenze tra la città reale e quella ideale e sulle problematiche evidenziate dalle immagini scattate dai giovani in giro per la nostra città, stiamo per affrontare ed analizzare un esempio concreto che raccoglie le tre problematiche, ovvero quello del crollo di un palazzo avvenuto circa 4 anni fa in zona Riviera di Chiaia. Proveremo quindi a riportare le interviste circa ipotetiche cause e conseguenze dell'avvenimento poste ai abitanti, ai passanti e ai commercianti della zona.
4 marzo 2013, la Riviera di Chiaia ha assistito al crollo del Palazzo Guevara. Tra le cause abbiamo individuato che la zona è alto rischio ambientale poiché le caratteristiche geologiche del terreno non consentivano i lavori di scavo. Inoltre il crollo è da attribuire alla cattiva gestione dei cantieri, quindi più in particolare a un difetto di costruzione del pozzo di stazione della linea 6. Altre cause sono dovute ai segnali di avvertimento che sono passati in secondo piano e anche alla condotta negligente di chi doveva eseguire e controllare i lavori. Le nostre fonti sono Il Fatto Quotidiano, Diario Partenopeo e Repubblica.it.
Questo crollo ha causato varie conseguenze che si possono dividere in conseguenze immediate e conseguenze a lungo termine. Tra le conseguenze immediate più importanti troviamo per esempio il fatto che la città all'epoca era in completo tilt, infatti era stata bloccata una delle arterie principali del traffico di Napoli e soltanto più avanti il lungomare fu riaperto. Inoltre il sindaco De Magistris fu oggetto di una piccola contestazione e di vari fischi da parte dei residenti che una volta giunti sul posto. Oltretutto, tra le altre conseguenze immediate troviamo anche il fatto che una vettura di vigili è stata schiacciata da alcuni massi durante il crollo, ma i due agenti erano usciti prima dall'auto di servizio. Inoltre ci sono stati due sopravvissuti per miracolo, possiamo dire, ovvero l'autista di un autobus che è stato portato in ospedale ma con ferite poco gravi e invece un'inquilina di 37 anni che è stata portata anch'essa in ospedale ed è in stato di shock. Fra le nostre fonti troviamo il Corriere del Mezzogiorno. Tra le conseguenze a lungo termine più importanti troviamo per esempio che sono state ben 19 le persone rinviate a giudizio. Inoltre c'è stata una chiusura dei commerci in tutta la zona circostante al crollo. E infine, entro il fine maggio 2017, gli abitanti del Civico 72 dovrebbero essersi già riappropriati delle proprie abitazioni.
Farle qualche domanda riguardo al suo lavoro.
Che ti posso dire? Dimmi.
Riguarda appunto questo palazzo caduto, no?
Sì.
Vorremmo sapere qualche dettaglio in più. Per esempio, come prima domanda vorremmo sapere se appunto i materiali da costruzione che state usando
sì.
sono diversi rispetto ai precedenti, quindi prima del crollo.
Sono rispetti a prima del crollo, diciamo, del crollo. Sono di nuovo fatti, però meglio di quello prima che stava.
Quindi sono, diciamo, materiali più aggiornati,
sì, più
nuovi.
Più aggiornati.
Ok, e poi come seconda domanda vorremmo sapere se appunto la falda sotto al palazzo, se è stato, diciamo, prima della costruzione di questo nuovo palazzo, della ricostruzione, se è stata riempita, se è stata sistemata un po' con la zona.
È stata riempita, si è fatto i pali sotto, abbiamo fatto le trave di cemento, abbiamo fatto il poggio, diciamo, che viene sopra appoggiato, il muro nuovo che viene, forzato da nuovo.
Da quanti anni che adesso sta lavorando?
Tre anni. Sì.
E poi non so,
penso fra due anni e mezzo si finisce tutto il palazzo.
Conosce persone colpite dal crollo?
Sì, io personalmente.
E è cambiata la zona dopo il crollo?
Assolutamente sì.
E stava, ci può stare a evidenziare qualche cambiamento?
Ovviamente c'è un po' di abbandono in zona, ovviamente c'è una densità popolativa molto più bassa rispetto a prima. E ci sono una serie di problemi collaterali dettati dal crollo delle infrastrutture e dagli servizi comunali.
Sì, quindi lei l'ha colpita in primo luogo, in prima persona?
Sì.
Però lei non viveva nel palazzo?
Io vivo in questo palazzo, non in quello crollato, ma in questo adiacente sequestrato.
E
abbiamo dovuto cambiare casa, sì, siamo stati in albergo, abbiamo perso le attività. A suo tempo l'ha pagato l'alzato, l'ha anticipata l'alzato i soldi dell'albergo.
Invece per quanto riguarda l'attività ha avuto dei danni successivamente al crollo?
3 anni di chiusura.
Ovviamente non pagati.
Esatto,
devono essere risarciti.
Assolutamente.
Crede che sia stato un incidente oppure una negligenza da parte dello Stato?
Incidente e negligenza.
Entrambe
tutti
quindi?
Due, sì. L'incidente può sempre succedere nei lavori così grossi, negligenza perché magari se fossero stati un po' più attenti potrebbe essere stato un errore diverso da quello che poi si è verificato.
Cosa ne pensi del comportamento e della reazione dello Stato?
Meglio andare via dall'Italia.
Vorremmo rivolgerle qualche domanda riguardo al palazzo caduto qui nelle vicinanze. Allora, la prima domanda è che se ha subito ripercussioni la struttura di questo negozio in seguito al crollo.
No, hanno verificato, pare di no.
Quindi ha subito ripercussioni.
Quindi non ha mai dovuto chiudere?
Sì, è stato sgomberato questo edificio per sei mesi.
C'è stato qualche negoziante che si è dovuto spostare?
Sì, da questo spostare, molti hanno chiuso invece.
Hanno chiuso proprio definitivamente?
Definitivamente.
Okay. E sai invece di qualche altro negozio che ha riaperto anche dopo più di appunto di 6 mesi?
Qualche negozio ha riaperto dopo qualche anno e poi ha richiuso.
Ok, si è trasferito
perché
e fallito.
Purtroppo la zona ovviamente ne ha subito i danni, se li porta ancora in giro.
Credo che ci ha combinato questo palazzo e l'hanzato. Sta calcolando troppo qua come siamo, non possiamo mettere più piatta a tavola. Sto dicendo a mio figlio vai via, vattene all'estero. Cioè meglio l'intervista.
Ma anche per il lato diciamo, economico, perché per tutti i commercianti finora ci hanno detto che
ci hanno
avuto...
rovinati, ci hanno buttati in mezzo alla sera.
Nonostante alcune persone abbiano trovato difficoltà a raccontarci delle esperienze che hanno dovuto passare in seguito al crollo del palazzo, siamo riusciti a trovare comunque a trarre delle conclusioni importanti da gente che comunque ha saputo testimoniare ciò che ha passato, e è stata un'esperienza comunque importante.